Buongiorno, bentornate e bentornati a questa nuova puntata di Io non mi rassegno. Spero che abbiate passato delle buone vacanze. Io personalmente ho passato delle buone vacanze, anche se attualmente ho due grossi problemi. Il primo è che in queste 3 settimane la mia sveglia ha iniziato a slittare verso in avanti, insomma, di mezz'ora in mezz'ora. Attualmente si è attestata attorno alle 9:30, che è relativamente presto per i miei vecchi standard pre-rassegna. Ma è tardissimo se confrontata alle 7:15 in cui ho la sveglia normale, diciamo, quando faccio la rassegna. Il che può voler dire che in questa rassegna in particolare dirò delle cose senza senso, più senza senso, o meglio, con meno senso rispetto al passato, ma voi fate finta che ne abbiano. Il secondo problema è che sono successe un sacco di cose in queste 3 settimane, di cui. Tra l'altro non avevo staccato abbastanza, quindi mi sono perso un bel po' di cose, ho provato a recuperare insomma, questa mattina e un po' ieri. E tra l'altro mi sento il dovere morale di rimettervi in pari su tutte le cose successe nel periodo in cui non ci siamo sentiti, anche perché, insomma, nel caso in cui ci fosse qualche disadattato che si informa solo e esclusivamente seguendo Io non mi rassegno, non so, sento questa sorta di dovere giornalistico. Quindi veniamo alla puntata di oggi, in cui proverò appunto a fare un po' un riassunto delle varie cose successe in questo periodo, tranne mettendo da parte per adesso l'argomento Covid, perché è un argomento vastissimo con tante implicazioni, a cui magari dedichiamo la puntata di domani. Per cui nella puntata di oggi ci concentriamo sulle altre cose principali, che sono, almeno dal mio punto di vista, l'avvelenamento di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin. Presunto avvelenamento, poi vediamo meglio, le elezioni in Bielorussia, il maltempo in Italia e gli ultimi studi sullo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia che ci dicono che forse abbiamo superato il punto di non ritorno, e infine le ultime sperimentazioni di Neuralink, a cui abbiamo già in passato dedicato una puntata. Allora, cominciamo. Il 20 agosto, appunto, Navalny, che è uno dei principali, il principale forse oppositore di Putin, si è sentito male mentre era in volo, insomma, stava viaggiando su un aereo e fin da subito il sospetto è che fosse stato avvelenato. Anche se inizialmente, diciamo, lui è stato poi ricoverato in un ospedale russo in Siberia, inizialmente i medici russi hanno affermato che hanno smentito perlomeno che ci fossero tracce di veleno nel suo corpo, solo che successivamente Navalny è stato poi trasportato su richiesta del suo staff in una clinica tedesca a Berlino, e invece i medici tedeschi sembrano aver trovato tracce di avvelenamento. Ovviamente i principali sospetti ricadono sull'entourage di Putin, che potrebbe essere dietro l'operazione, visto che varie volte in Russia gli oppositori del leader del Cremlino sono stati fatti fuori con queste modalità. Anche se c'è chi fa notare che in questo momento il presidente russo non ha poi granché da guadagnarci da questa situazione, che anzi compromette ulteriormente la sua immagine, soprattutto a livello internazionale. Quindi i sospetti e i dubbi restano aperti, ancora non c'è una soluzione chiara a questa sorta di giallo di spionaggio estivo. Restiamo in tema di geopolitica perché, e torniamo indietro però di una decina di giorni, perché il 9 agosto ci sono state le elezioni presidenziali in Bielorussia e il risultato era abbastanza scontato, non tanto il risultato del voto che non era per niente, ma il risultato finale delle elezioni. Nel senso che ha vinto di nuovo Lukashenko, che è in carica ormai da 26 anni, tant'è che è soprannominato l'ultimo dittatore di Europa. E fate conto che in pratica Lukashenko ha vinto le prime elezioni libere in Bielorussia nel 94. E da allora è sempre stato rieletto. Solo che in questo caso, come anche altre volte, in realtà sulle elezioni che sono state vinte dal presidente con oltre l'80% delle preferenze, pesano però pesanti accuse di brogli elettorali, pesanti sospetti. Tant'è che cioè, ci sono vari elementi che ci fanno pensare questa cosa, tant'è che poi si sono scatenate tutta una serie di proteste in piazza di cui adesso parliamo. Ma uno dei motivi è che, ad esempio, le autorità bielorusse avevano detto che quasi la metà degli elettori aveva votato in anticipo, E che è una cosa abbastanza sospetta, perché vuol dire che poi non sarebbero recati il giorno delle elezioni ai seggi elettorali. Si era tra l'altro trattato di un aumento enorme del voto anticipato, che era stato finora un fenomeno abbastanza marginale e che era sembrato molto strano, e lo è diventato ancora di più quando poi il giorno delle elezioni in molte città sono verificate code e code di ore per i seggi. Il che rendeva appunto poco plausibile che la metà degli elettori avesse già votato nel voto anticipato. Tra l'altro, in alcuni seggi dove l'opposizione sostiene che i voti siano stati conteggiati regolarmente, la principale oppositrice di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, sempre si pronuncia così, che attualmente è fuggita tra l'altro in Lituania dopo le votazioni, ha ottenuto il 60% dei voti. Quindi un risultato che, fra l'altro, confermerebbe un sondaggio che era stato fatto, un sondaggio indipendente che era stato fatto prima delle elezioni e che vedeva appunto il presidente Lukashenko in svantaggio rispetto alla sua principale oppositrice, ma in svantaggio anche di parecchio. Solo un terzo degli elettori avrebbe sostenuto ancora Lukashenko, secondo questo sondaggio. Fra l'altro, appunto, subito dopo il voto sono scoppiate delle fortissime proteste che in realtà ancora si protraggono, tant'è che nella giornata di ieri ci sono state alcune delle manifestazioni più grandi dall'indipendenza con la Russia. Quindi il New York Times parla addirittura di 100.000 persone scese in piazza, che ovviamente sono tantissime, soprattutto per un paese relativamente piccolo come la Bielorussia. E anche l'Unione Europea si è schierata apertamente contro il presidente Lukashenko, non riconoscendo l'esito del voto e dicendo che seguiranno sanzioni. La Russia, dal canto suo, è rimasta alleata del presidente bielorusso, anche se ha affermato con un comunicato ufficiale il Cremlino che le elezioni non si sono svolte proprio in maniera ideale, quindi è un modo sottile per dire che, che formalmente si distanzia in parte da quanto è avvenuto, ma comunque conferma la sua solida alleanza al governo bielorusso. Va bene, venendo invece più verso gli ultimi giorni di agosto e cambiando radicalmente tema, abbiamo osservato e stiamo ancora osservando di nuovo l'Italia sconquassata dal maltempo, l'Italia e anche buona parte dell'Europa, con nubifragi, allagamenti, soprattutto nel nord, ci sono l'Adige e l'Isarco che hanno esondato, l'Autobrennero chiusa e così via. Cioè, ci sono stati un sacco di disagi per quelli che sono fenomeni che, come ripetiamo spesso in questa rassegna, purtroppo stanno diventando e diventeranno ancora più frequenti e più violenti. Tra l'altro, nel frattempo abbiamo anche scoperto, sempre in questi giorni in cui non ci siamo sentiti, che forse i ghiacciai della Groenlandia hanno superato un punto critico di non ritorno. Ovviamente il macro tema di cui stiamo parlando, immagino che l'abbiate capito, è quello dei cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda il maltempo in Italia, sia per quanto riguarda appunto quest'ultimo studio. C'è uno studio appunto che è comparso su Nature Communication, Earth and Environment, in cui i ricercatori dell'Università Pubblica dell'Ohio, studiando e analizzando dati degli ultimi 40 anni relativi appunto all'andamento dei ghiacciai della Groenlandia, sono giunti alla conclusione che se anche per assurdo il cambiamento climatico, insomma le emissioni di CO2, si fermassero oggi e smettessimo di appunto emettere gas climalteranti in atmosfera, lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia andrebbe avanti fino alla to totale scomparsa della calotta. Questo perché le nevicate che riempiono periodicamente la stessa calotta glaciale e che vanno a rinforzare i ghiacciai non tengono il passo con il ghiaccio che si scioglie invece nel periodo estivo, tant'è che appunto quella calotta potrebbe scomparire. C'è addirittura chi dice nei prossimi 6 mesi, c'è chi dice nei prossimi 10 anni, non si sa esattamente, però sembra abbastanza probabile che appunto il punto di non ritorno climatico sia ormai stato superato per quanto riguarda quel ghiacciaio. Infine, ultima notizia del giorno, per tornare su un argomento a cui abbiamo dedicato anche uno speciale, che se non vi siete visti andatevelo a vedere, ve lo lascio ovviamente in descrizione. Qualche giorno fa Elon Musk ha presentato gli ultimi sviluppi di Neuralink, che sarebbe quell'interfaccia uomo-computer che permette di che viene applicata, diciamo, nella calotta cranica, e permette di leggere i circuiti neurali e poi trasmettere tramite Bluetooth ad altri dispositivi esterni, possono essere un computer o uno smartphone. Neuralink non ha ancora ottenuto i permessi per la sperimentazione sugli esseri umani, per cui le prime sperimentazioni, le attuali sperimentazioni, sono state fatte su dei maiali. La presentazione è stata fatta dal vivo, è stata effettuata utilizzando un animale, un maiale chiamato Gertrude, in cui il dispositivo era stato innescato da circa 2 mesi. E semplicemente, diciamo, è stata una dimostrazione di come Neuralink è in grado di leggere i circuiti neurali del maiale, quindi a seconda di quello che faceva, si spostava, insomma, ha fatto varie attività e si vedeva su un monitor la lettura in tempo reale dei circuiti dell'attività neurale di Gertrude, appunto. E in realtà fin qui non è un grosso passo avanti per quanto riguarda questo tipo di tecnologia, perché erano già state fatte cose del genere, non è una enorme novità e è anche qualcosa di relativamente piccolo rispetto a quelli che sono gli obiettivi di Neuralink di curare malattie incurabili, potenziare il cervello umano, permettere agli esseri umani di comunicare direttamente senza usare la lingua, senza usare la comunicazione verbale, ma proprio tramite pensieri direttamente, oppure governare vari dispositivi con la mente. Appunto, se non vi siete visti la puntata, guardatela perché lì ci ho spiegato molto bene cosa fa Neuralink. Fatto sta che Musk ha anche affermato che la sperimentazione sugli esseri umani comunque dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno e dovrebbe cominciare a coinvolgere inizialmente persone che hanno subito gravi danni al midollo spinale. Va bene, questa era l'ultima notizia del giorno. Io vi do di nuovo i bentornati, vi do appuntamento a domani, puntata in cui appunto parleremo della situazione Covid in Italia e nel mondo. E vi ricordo, come ogni giorno, anche se lo so, sono finite le vacanze, viene voglia di rassegnarsi, uno torna al lavoro, inizia il tran-tran quotidiano, ma se vi deprimete, guardatevi Italia che cambia e in generale, mi raccomando, chi si rassegna è perduto. Ciao!